Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e che come sempre è in onda dal lunedì al venerdì fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo ancora il numero per scriverci in diretta 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o un SMS diretta a @popolarenetwork.it. Con una mail, se volete scriverci per commenti, segnalazioni, richieste di informazioni anche in altri momenti, usate cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la rubrica del martedì a cura di Sciauchi Senussi, Extra Cult, che ci racconta di fatti culturali e non solo, che arrivano da oltre confine, mentre sempre Sciauchi Senussi ha intervistato Bruno Arpaia su Mario Vargas Llosa, poi capiremo anche il perché in particolare Bruno Arpaia, e lo ascolteremo all'inizio della nostra seconda parte. Mentre in questa prima parte vi parleremo di un'altra graphic novel, lo abbiamo fatto anche ieri e ne approfitto per gli ascoltatori più fedeli, alcuni al termine della trasmissione di ieri mi hanno chiesto di ricordare quale fosse il titolo della graphic novel realizzata dall'Ampisondrio dato che l'Ampisondrio ci ha suggerito ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, se avessero voluto acquistare per sostenere l'Ampi la graphic novel, avrebbero potuto scrivere alla loro sezione di Sondrio, è facile trovarla la mail in rete, chiedevano il titolo esatto della graphic novel, di ripeterlo ed ecco qua, e questo è il fiore, è il titolo. Oggi parliamo di un altro appuntamento, oltre che di una graphic novel, è L'idea che fa il coraggio, è la storia di 8 donne nella resistenza, ne parleremo più tardi collegandoci con la Casa della Memoria. Mentre ringraziandolo per l'attesa, come sempre il primo ospite ascolta anche il nostro sommario, ritorno da una voce che conoscete bene, dato che il nostro rapporto con Musica Morfosi, le sue iniziative è abbastanza regolare e ne siamo felici, perché dobbiamo parlare di uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per Musica Morfosi e per il suo pubblico. Saul Beretta è collegato con noi. Ciao Saul.
Ciao Ira, buongiorno, questa splendida giornata sorride l'arrivo di Monza Visionaria.
Eh sì, ma voi non vi fermate di fronte a nulla, io lo so, insomma non c'è pioggia che tenga. Monza Visionaria, allora, raccontaci intanto le date e poi cominciamo a raccontare com'è l'edizione di quest'anno.
Siamo arrivati all'edizione numero 13, che partirà il giorno 6 di maggio dal Teatro di Corte, dal rinnovato Teatro di Corte della Villa Reale, per concludersi il 15 maggio al Teatro Villoresi. Quindi da un teatro ad un teatro, però in mezzo c'è un po' di tutto, ci sono i saloni da ballo della Reggia, c'è il Roseto, c'è la chiesa di San Maurizio, che speriamo diventi il luogo cuore del FAI e vinca il referendum regionale, e un sacco di posti belli e tantissima musica da assaporare nei modi più diversi, come piace fare le nostre cose. Ciao.
Bene, e allora, su cosa ti vuoi soffermare?
Ma partiamo dalla fine, ad esempio, perché faremo una grandissima produzione che debutta, quindi un debutto italiano, con il trio di Marco Meschida, l'orchestra Canova e una solista favolosa, che è quella che, se guardate la grafica di quest'anno di Monza di Lionario, vedete questa donna meravigliosa, una cantante a meno di 30 anni, è stata selezionata nel progetto che abbiamo vinto per il Ministero e la SIAE, quindi nei giovani prodigi, e faremo una cosa un po' pazza, si chiama Rhapsody and Blues e mette insieme un concerto rapsodico dove la rapsodia di George Gershwin viene riletta alla maniera di Marco Meschida, quindi con molto blues dentro, molta sezione, la sezione ritmica di Meschida, quindi basso e batteria interagiranno con l'orchestra, ma poi il concerto rapsodico andrà avanti mettendo un'altra celebre rapsodia, quella dei Queen, qui la Bohemian Rhapsody, quindi giocheremo passando da Gershwin ai Queen, ma poi non poteva mancare neanche Dave Brubeck, che ha fatto un blues così classico che andremo ad indagare con degli arrangiamenti originali che arrivano proprio dalla famiglia Brubeck, quindi ci stiamo scrivendo in questi mesi con Tish Brubeck e giocheremo così passando dai Queen, da Brubeck e da Gershwin, in un progetto che mette insieme un po' di classica, un po' di jazz e un po' di blues.
Beh, insomma, è un progetto, insomma, Dave Brubeck, poi guarda, mi si spalanca il cuore, quanto è bello il fatto che voi lo ritroviate in questa maniera, tra l'altro, insomma, con la figlia, grazie ad avercelo raccontato, ma come prosegue?
Prosegue? Allora, vado via rapsodico anch'io. Il tema di quest'anno si chiama L'estasi dell'oro, perché quello che stiamo dicendo al pubblico che vorrà venire è che l'oro noi lo regaliamo qui. Regaliamo un sacco di emozioni, un sacco di cose da fare anche insieme e regaliamo il modo di stare bene, perché la musica fa stare bene, non è soltanto un momento ricreativo e culturale, è proprio un processo di modifica del sé, stando con gli altri ad ascoltare e a ballare. Balleremo tantissimo nei notturni che saranno a Roseto il 9 e il 10 di maggio, li abbiamo chiamati notturni tripli perché saremo dentro la Reggia dalle 18:30, nel teatrino dalle 18:30 e nel Roseto alle 21:30 e il sabato notte dalle 11 faremo una tripla silent disco, quindi si potrà ballare con le cuffiette niente po' di meno che nel cortile d'onore della Villa Reale, proprio davanti al grande oro che brilla di questo meraviglioso monumento in mezzo a questo grande parco, quindi si potrà andare avanti fino a notte fonda. Ci sarà una parte prima di ascolto, più meditativa, ci saranno le static dance, ci saranno i tamburi giapponesi, ci sarà tanto jazz e soprattutto ci sarà tanto modo di interagire e la silent disco finale è uno di quei modi per mettere insieme pubblici anche molto diversi in un momento catartico. Questo sarà il 9 e il 10, ma per dire quanto spaziamo, l'11, sempre al teatrino di corte, faremo per la prima volta un'iniziativa per famiglie e bambini con un grande classico, Pierino e il lupo di Prokofiev, con l'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, con Nicoletta Tiberini alla voce recitante e con i giovani del FAI che faranno una visita culturale proprio del teatrino, cioè racconteremo il teatrino visto con gli occhi, facendolo vedere ai nostri bambini, alle nostre famiglie, perché è importante che sappiano questo luogo magico, che peraltro la sua nascita non c'era il teatrino nel progetto originale della sì. Villa. Il teatrino nasce con la trasformazione delle cucine reali per volontà di Beauharnais, che ha voluto regalare un teatro alla nascita del suo primo figlio, quindi con questo gesto, capito, ha regalato un teatro, ma non un teatro così, un teatro splendido, chi verrà vedrà vedere che meraviglia, non solo una meraviglia di disegni, di fondali, c'è cioè un fondale originale della Piani, ma un'acustica strepitosa dove tutti i 100 spettatori dentro sono spettatori primi, cioè vedono benissimo tutto, è un luogo intimo dove accadranno delle cose magiche, come l'inaugurazione, facendo un salto temporale, che è quella del 6 di maggio, avremo niente po' di meno che Fabrizio Bosso con Juan Oliver Massariello, in un omaggio a Pino Daniele, il vero jazzman e bluesman che mette insieme questo passaggio del nostro festival che incrocia il jazz, la classica, il blues, e lo apriremo così con questo bellissimo omaggio a Pino Daniele al Teatrino di Corte. Poi, per dirne altre due grosse, posso dirle?
Certo!
Avremo due ospiti eccezionali, uno che è un pianista ancora poco famoso in Italia, ma una stella meravigliosa, che è Thomas & Co., che per dirne una è un'artista Sony Classical, suona con le più grandi orchestre in tutto il mondo, che è l'unico pianista autorizzato da Keith Jarrett a suonare il Cole Concert e l'ha fatto alla Filarmonia di Parigi, facendo 1500 spettatori nell'anniversario proprio del concerto di Colonia, e ci porta in prima assoluta il recital che viene dal suo disco, dal suo secondo disco con Sony, che si chiama Mozart Paradox, e saremo nella bellissima chiesa di San Maurizio con un ingresso gratuito a donazione e pochi posti disponibili. E il giorno dopo in Villa Reale, nel salone da ballo, in quel magnificente salone da ballo che è il luogo di rappresentanza della villa, suonerà in duo con Vassiena Serafimova, che è la meravigliosa marimbista percussionista, ma sarà un duo pianoforte e marimba, un progetto che è blockbuster anche sulle piattaforme di streaming. Sono due giovani con un progetto bellissimo che si chiama Bach Mirror, quindi è una cosa a cavallo tra Bach, l'improvvisazione e il jazz, tutta dedicata a questo grandissimo compositore e tutta fatta con il meraviglioso tallone numero uno che è residente in villa e con una marimba a 5 ottave che Vassilina Serafimova suona come una dea. Una cosa bellissima sia da vedere che da guardare, il pubblico è tutto intorno, gli strumenti saranno in mezzo, è uno degli eventi imperdibili e questo è l'8 di maggio. Poi avremo la parte super spiritual, perché sai che Monza Visionaria si alterna nelle sue social e nei suoi spiritual music, e saremo nella bellissima chiesa di Santa Maria a Carrobiolo con un grande amato del pubblico di Radio Popolare, nonché da Musica Morfosi, cioè Giovanni Falzone. Troneggia insieme a Badria Rasem, che è la nostra stella del festival quest'anno, è la scoperta che regaliamo al nostro pubblico, con Roberto Holzer all'organo, e il progetto si chiama Magnificat, è un tributo a Dio nelle sue varie forme, un tributo jazz a Dio, dove passeremo da Alice Coltrane a Marco Frisina, per intenderci, a quel famoso Magnificat cantato da Mina in un disco di qualche anno fa, quindi anche qui veleggeremo senza confini tra i generi in questo bellissimo spazio che è la chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, e facendovi conoscere la voce di Badria. E chiuderemo il 15 di maggio con un Patrizio Nessirio, che è un giornalista ANSA, un meraviglioso raffinato conoscitore del Mediterraneo, che invece si dedicherà a parlare della rapsodia, che è un po' il tema strisciante di quest'anno, a come sia un elemento fondante dell'identità americana. E quindi forse c'è bisogno di parlare di America per cercare di capire cosa succede in America, e lo faremo con Patrizio Nessirio, che ci racconterà questo, e l'ultimo appuntamento è in collaborazione con Sentieri per l'Infinito, perché questa è come sto raccontando in breve, cerco, è una festival che incrocia tante realtà di Monza, tanti luoghi, tante collaborazioni sottili, perché io spero che il Monza Visionaria, come è successo a Monza Music Meeting, sia un luogo di conoscenza, di scoperta, di socialità, di cultura e di appassionamento fraterno e sororale tra le persone, come deve fare un festival, mettere insieme le persone oltre che i musicisti, le idee e le scoperte.
Benissimo, allora grazie come sempre a Musica Morfosi, a Saul Beretta. Monza Visionaria 2025, ridiamo ancora una volta i riferimenti in rete.
Allora, per i più pigri che hanno in mente Musica Morfosi, se digitate musicamorfosi.it potete andare tranquillamente a trovare i link, le date. Il link diretto invece è semplice, perché è monzavisionaria.it. C'è tutto il programma, ci sono i linkini, i concerti, qualcuno è gratuito a donazione, qualcuno a pagamento con dei prezzi tutti popolari, come la nostra radio, perché appunto il desiderio che abbiamo sempre è che veniate e che i concerti che facciamo siano un'occasione abbordabile e realizzabile per tutti e tutte.
Perfetto, grazie davvero, a risentirci, buona Monza Visionaria, a presto.
Buona visione a tutti.
Ciao. Ciao. E allora, salutando Saul Beretta, l'abbiamo citato, Dave Brubeck, che insomma è il brano più famoso, credo che abbia mai composto, forse uno dei più famosi della storia del jazz. Da 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 Take 5, Dave Brubeck, c'è anche lui, sia pure riveduto e corretto anche attraverso il lavoro comune con sua figlia che Musicamorfosi fa a Monza Visionaria 2025, di cui vi abbiamo parlato un attimo fa. Veniamo adesso a un titolo che racchiude un progetto complessivo e poi ce lo faremo raccontare per esteso, ma soprattutto verrà presentato e raccontato domani alle ore 18 alla Casa della Memoria. È l'idea che fa il Coraggio con il coordinamento degli Istituti Lombardi per la Storia della Resistenza, una graphic novel, 8 storie di donne della Resistenza Lombarda, firmata da Gino Carosini e Marco Mastroianni. La giornata di domani vedrà la presenza di molti ospiti, tra cui Paolo Corsini, dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, gli autori della graphic novel, sceneggiatori e illustratori, dell'editore Fabrizio De Ferrari. Verranno proiettate le tavole di questa graphic novel, ci saranno delle letture e una riflessione conclusiva sarà affidata a una saggista e scrittrice che conosciamo bene, Nicoletta Vallorani. La presentazione di questo progetto, che ha un significato particolare ovviamente anche in vista del prossimo 80° della Liberazione, è affidato a Elisabetta Ruffini e Laura Coci. Laura sarà tra l'altro ospite questo pomeriggio di Vieni con me di Giulia Strippoli, e invece noi diamo il benvenuto, anzi bentornato, a Elisabetta Ruffini. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di questo invito.
Allora, io ho solo accennato alcune brevi linee sintetiche del progetto, che è molto articolato, e mi piacerebbe che raccontassimo non solo come è nato, ma come sono state individuate e rappresentate queste 8 figure di donne.
Allora, l'idea che fa il coraggio è un progetto del coordinamento degli istituti lombardi della storia della resistenza, che da sempre fanno public history prima della public history e quindi sono attenti a cercare di curare le carte che gli sono state affidate dagli uomini e dalle donne della resistenza, provando a raccontarle secondo linguaggi nuovi e in ascolto della sensibilità collettiva. I due illustratori, Carosini e Mastroianni, hanno fatto a Laura Coci e all'Istituto di Lodi una proposta: perché non facciamo un graphic novel per l'80°? E questa proposta è stata girata al coordinamento degli istituti che io in quel momento coordinavo, e subito abbiamo detto: ne facciamo un lavoro collettivo, corale, di tutti gli istituti della Resistenza, andando a scartabellare per trovare storie di donne che hanno fatto la Resistenza, con l'idea che le storie di donne sia una prospettiva che sempre più dobbiamo imparare come storici a valorizzare,
a riscoprire, anche perché tante figure che sono insomma state un po'... non è la prima volta, onestamente, penso anche alle figure del Risorgimento, alle figure dell'arte delle arti visive oppure di qualunque altra forma d'arte. Insomma, si sta facendo un lavoro per ritrovare dei fantasmi, no? Cioè delle persone che sono rimaste troppo a lungo dimenticate. Chi sono queste 8 donne?
Allora, queste 8 donne sono 8 donne che vengono aperte innanzitutto con una cornice dedicata a Bianca Ceva, che è stata per un lunghissimo tempo la segretaria generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che allora si chiamava Istituto Nazionale per il Movimento di Liberazione in Italia, lei fa questa cornice proprio perché volevamo ricordarci che una donna troppo dimenticata, partigiana e poi capace di conservare le carte, ha dato gambe alla nostra rete. In mezzo ci stanno le storie di Angiola Rossi per Lodi, Vilma Conti per Como, Anna Papis per Bergamo, Irma Camero per Sondrio, Maria Arata per Milano, Giuseppina Modena per Pavia, Eler Valentina Giubertoni per Mantova e Clementina Oggioni per Sesto San Giovanni. Nomi completamente sconosciuti, forse tranne che Giuseppina Modena, mamma Togni, che Franca Rame l'aveva portata sulla scena. Le altre sono appunto queste, chiamiamole così, spettri della memoria che hanno però lavorato a dare quel tessuto alla resistenza per renderla il possibile che è stato.
Eh sì, perché la resistenza, esattamente come altri movimenti fondamentali, insomma, per la libertà nel mondo, è partita, come si dice oggi, dal basso, no? Dalle persone, dalle singole persone che hanno compiuto azioni o tenuto atteggiamenti o aiutato chi l'ha promossa anche a livello individuale. Era facile sentirsi soli allora, vero?
Era facile sentirsi soli, ma era facile anche sentire quell'idea che dava il coraggio.
Ecco.
È l'idea che fa il coraggio, l'abbiamo rubata come frase a una partigiana di cui non raccontiamo la storia, proprio nella consapevolezza di tutte le storie che non stiamo raccontando, raccontandone solo 8. Era la partigiana Iris Gina Oberti, che alla fine della guerra, lei donna schiva e timidissima, insospettabile, così aveva commentato questa sua vita spericolata nella resistenza. E credo che proprio le donne riescano a partecipare da protagoniste nella resistenza, direi di più, a inventarla fin dall'origine, quando bisognava capire che cos'era la resistenza, che non è stata una guerra tradizionale, proprio per quella loro capacità di pensare al coraggio non come la dote maschile dell'uomo guerriero voluto dall'immagine fascista, ma quella dote di saper ascoltare l'esperienza e darle forma, accoglierla e provare a vedere che cosa può diventare quel coraggio che si dice quando dici fatti coraggio.
Allora, grazie ad Elisabetta Ruffini, insomma, per averci raccontato lo spirito soprattutto di questo progetto, di questa graphic novel. Domani alle 18 la Casa della Memoria, come avete sentito, con tanti ospiti, se ne parlerà certamente più a lungo e ci sarà ovviamente l'occasione anche per vederne delle tavole, ascoltarne degli estratti. Dove la troviamo la graphic novel?
In libreria o presso le sedi degli istituti della resistenza, qui a Milano al Parri, in Fondazione Memoria della Deportazione e nelle altre province, ciascuno sa dov'è il proprio istituto della resistenza.
Beh, magari diciamolo a quelli... se cercate istituti della resistenza in rete trovate poi, no, l'elenco anche delle varie sedi.
Sul sito dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri trovate tutti i nostri indirizzi.
No, lo dico perché magari qualcuno ci ascolta ed si è trasferito qui da poco, oppure no, cioè ci sono persone più giovani che magari non sanno e a cui interessa andarci, perché tra l'altro appunto negli istituti ci sono tante cose da scoprire e da fare, per cui insomma aprivo un attimo l'informazione. Grazie davvero ad Elisabetta Ruffini, a domani alla Casa della Memoria di Milano, a risentirci.
Grazie mille a voi.
Buon lavoro.
Arrivederci, buon lavoro.
Dalle belle città date al nemico, fuggimondi super laride montagne, cercando libertà fra rupe rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti.
Ustmamo, I ribelli della montagna, una famosa versione di questo brano che ci accompagna allo spazio pubblicitario. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati. In questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ritorniamo adesso sulla notizia che abbiamo molto commentato e raccontato ieri con tanti interlocutori: la scomparsa dello scrittore peruviano naturalizzato spagnolo Mario Vargas Llosa. Lo facciamo con un'intervista realizzata da Sciauchi Senussi a Bruno Arpaia, scrittore e traduttore dei maggiori romanzieri latinoamericani. Ha curato i Meridiani Mondadori, dedicati a Gabriel García Márquez e a Mario Vargas Llosa, per l'appunto. Ciao Chisenussi, gli ha chiesto se concorda con il titolo del País, muore un gigante della letteratura universale.
È stato effettivamente un gigante e non soltanto della letteratura latinoamericana. Tutti noi che scriviamo gli dobbiamo qualcosa. Io dico sempre che quando si ha un problema tecnico nella scrittura di qualche romanzo basta sfogliare i libri di Vargas Llosa e lui lo ha già risolto molto tempo prima, in anticipo, con grande innovazione e con grande capacità. Ma non soltanto questo, lui diceva che un maestro è colui che non soltanto porta delle innovazioni tecniche nella letteratura, ma che grazie a quelle innovazioni tecniche si mettono in luce degli aspetti della realtà che non comparivano nel romanzo tradizionale, perché non c'era ancora una tecnica in grado di inserire quella esperienza umana nell'esperienza letteraria. E da questo punto di vista, chi più di Vargas Llosa, quindi per me è veramente un grande maestro, è un gigante, ha ragione il País della letteratura universale.
Che cosa ha dato alla letteratura, visto che è tra i giganti?
Diciamo, dal punto di vista strettamente tecnico, ha creato tante di quelle innovazioni che si fa fatica a tenerne il conto. Cito soltanto una che a me ha sempre colpito moltissimo, ed è questa sua capacità di mettere in scena vari personaggi appartenenti a tempi e spazi diversi sulla stessa pagina, di farli dialogare senza che mai il lettore perda la cognizione di chi sta parlando, dove e quando. È stato il primo a farlo, glielo riconobbe per esempio Cortázar in una lettera che gli scrisse a caldo subito dopo aver letto il manoscritto della Casa Verde. E poi è stato uno scrittore che ha, disse l'Accademia di Svezia quando gli diede il Nobel, che ha realizzato una cartografia del potere incredibile e delle ribellioni e delle sconfitte dell'individuo all'interno di questo potere. Quindi è allo stesso tempo un'indagine contenutistica e formale, perché per lui le due cose non andavano mai disgiunte. Sapeva benissimo che il romanzo è raccontare una storia, ma il modo in cui la racconti è altrettanto fondamentale di quello che racconti. Raccontare in due modi diversi significa raccontare due storie diverse. Per esprimere la realtà che lui immaginava, l'universo come lui lo vedeva, aveva bisogno di queste innovazioni tecniche, che ha fatto soprattutto quando era giovanissimo. Mi ricordo di nessun altro scrittore che fra i 26 e i 30 anni abbia inanellato tre capolavori come La città dei cani, La casa verde o Conversazione nella cattedrale.
Lei è stato il curatore della sua opera per i Meridiani. I titoli che ha citato sono nel primo volume della raccolta. Le chiedo se i suoi libri sono ancora attuali.
Beh, secondo me sono attualissimi. Se si vuol fare lo sforzo, soprattutto di questi primi romanzi, perché poi pian piano, come sempre succede quando si va verso la vecchiaia, si cerca di badare all'essenza, quindi aveva rinunciato a un po' di queste sperimentazioni formali. Però sono libri che se appunto vinciamo la pigrizia che ci sta salendo come lettori in questi ultimi tempi e ci entriamo dentro, sono romanzi vivissimi, assolutamente vivi, ma non soltanto quei primi tre, anche altri che poi ha scritto dopo. Per me cito soltanto La guerra della fine del mondo o La festa del caprone.
Possiamo separare lo scrittore dal personaggio politico?
In realtà no, non si dovrebbe, però è certa una cosa, è certa che se era un personaggio controverso dal punto di vista politico, e dico controverso nel senso che c'era chi apprezzava le sue idee e chi no, dal punto di vista letterario invece c'è un'unanimità di consensi, che, ti ripeto, chiunque nel mondo della letteratura si inchina davanti alla grandezza di Vargas Llosa. E anche dal punto di vista, diciamo, politico, era un liberale onesto, e cito più volte quel suo reportage da Israele, in cui era andato ovviamente schierandosi contro Hamas, cercando di sostenere Israele, ma quello che aveva visto l'aveva convinto e aveva denunciato fortemente i crimini di Israele contro i palestinesi nei territori occupati. Quindi era onesto da questo punto di vista. Dal punto di vista, diciamo, economico, invece era un neoliberista incallito, il che secondo me, ma questo è il mio punto di vista, lo ha portato a schierarsi molte volte male e a frequentare gente non proprio encomiabile. Però poi ripeto, di fronte alla sua letteratura non c'è che da inchinarsi.
Ultima domanda, visto che lei è anche un grande ammiratore di Gabriel García Márquez, mi chiedo il loro rapporto, che è stato abbastanza conflittuale.
Beh, è stato di grande amicizia fino al famoso pugno che Vargas Llosa diede a García Márquez in un cinema di Città del Messico, sul quale poi nessuno dei due ha mai voluto commentare o spiegare le ragioni di quello. Si dice che sia per questioni di malinterpretata gelosia da parte di Vargas Llosa. Certamente l'epoca d'oro in cui li ha visti amici, e c'è anche, come dire, un bellissimo libro che Vargas Llosa scrisse su 100 anni di solitudine di García Márquez, Storia di un desidio, e fu un periodo di grande effervescenza, di grande scambio. Chiuso così con quel pugno, e poi soltanto veramente in tardissima età Vargas Llosa ha riparlato in pubblico di García Márquez, continuandolo ad ammirare come scrittore.
Ed era Bruno Arpaia al microfono di Sciaochi Senussi, scrittore e traduttore dei grandi romanzieri latinoamericani, curatore dei Meridiani Mondadori dedicati a Gabriel García Márquez e a Mario Vargas Llosa, scomparso 2 giorni fa. Noi ascoltiamo allora qualcosa che ci riporta nella patria di Mario Vargas Llosa. Thank you. Sonido Amazonico, The Roots of Chicha. Siamo andati nella contemporaneità dei gruppi peruviani di ultima generazione, ma noi fra poco abbiamo appuntamento con Extra Cult, la rubrica del martedì a cura di Shauki Senussi. So già che parleremo di poesia e intanto però ascoltiamo questo brano On La Fe, Yusundur.
Damayan, yekuti loko jakau. Damayan di sante yalla sumujule. Hariyalla banyan di nangu. Damayan, damayan.
Questo era Yusundur con un brano On La Fe dal suo ultimo album Light the World, Éclairer le Monde, Illuminare il Mondo, che è arrivato da poco nella nostra Music Library. Volevamo farvelo ascoltare perché insomma a Cult facciamo informazione culturale ma anche con la musica e questo accade anche nella rubrica Extra Cult che va a incominciare. Thank you. Buongiorno Sciauchi Senussi.
Buongiorno Ira e grazie.
Allora, parliamo di poesia?
Parliamo di poesia, sì. Parliamo di poesia, poesia che è un, diciamo, è una salvezza per la popolazione di Gaza. Prima di tutto facciamo una premessa. La poesia forse è nel mondo arabo
è uno strumento
è uno strumento, è uno strumento di libertà, ma da, diciamo, da prima di Maometto la poesia, diciamo, c'erano anche delle gare di poeti, un po' come fanno nei contest, diciamo, i rapper, no? E soprattutto in Palestina dopo la Nakba, perché siccome si memorizza facilmente e viene trasmessa anche in modo anche molto facile, e poi siccome è poesia, tu puoi raccontare una storia senza cadere nella trappola della censura israeliana, quindi questo del 48. Non a caso che il simbolo delle rivendicazioni palestinesi e un poeta che è Mahmoud Darwish, che poi è stato lui, per esempio, ha avuto l'onore di scrivere la dichiarazione dell'indipendenza della Palestina, che è stata proclamata nel ottobre 88 da Arafat ad Algeri. Ebbene, adesso ci sono tre ragazzi in Italia, tre ricercatori, che hanno pubblicato una raccolta di 10 giovani poeti palestinesi. Quindi in tutto sono 32 poesie, si chiama Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza, che è uscito per Fazzi Editori. Aggiungo un'altra premessa, che tutto quello che sentiamo lo troviamo sui social, non è una, diciamo, violazione dei diritti, diciamo così, però Gaza non ha codice a barre, quindi il poeta è costretto a pubblicare sui social i suoi pensieri. Questi pensieri sono diventati veramente drammatici dopo il 7 ottobre. In questo libro la prefazione è stata scritta da un grande storico israeliano che si batte comunque contro l'occupazione israeliana, Ilan Pape, che ha ringraziato i giovani palestinesi che sui social stanno documentando con i loro filmati ciò che accade nella striscia. Sto leggendo dalla prefazione. Queste immagini hanno contribuito a corroborare l'accusa di genocidio, a sfidare i negazionisti, ma non riescono a descrivere appieno ciò che accade all'anima, alla mente e al corpo degli esseri umani sottoposti a questa disumanità. I 10 giovani poeti di Gaza, conclude, aprono uno scorcio su questa parte di sofferenza e di resilienza umane di fronte al genocidio. Un po' per sostenere sua tesi, sentiamo End Giuda, che è nata in campo profughi di Al Buraij a Gaza. La sua prima raccolta di poesie intitolata Nessuno se ne va sempre, e anche qui si capisce lo smarrimento, ma anche il senso di colpa, chi sopravvive a un bombardamento.
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa. Agli alberi bruciati, agli uccelli senza nidi, alle case schiacciate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade, ai bambini pallidi, prima e dopo la morte, e al volto di ogni madre triste o uccisa. Cosa significa essere al sicuro in tempo di guerra? Significa vergognarsi del tuo sorriso, del tuo calore, dei tuoi vestiti puliti, delle tue ore di noia, del tuo sbadiglio, della tua tazza di caffè, del tuo sonno tranquillo, dei tuoi cari ancora vivi, della tua sazietà, dell'acqua disponibile, dell'acqua pulita, della possibilità di fare una doccia e del caso che ti ha lasciato ancora in vita. Mio Dio, non voglio essere poeta in tempo di guerra.
Questo apre anche questa raccolta, il loro grido e la mia voce. Sono stato anche molto emozionato perché sono le poesie anche di Eba Abunada, che è una ragazza, una biochimica di 32 anni. Lei è morta all'inizio, proprio il 20 di ottobre 2023. Io la seguivo sui social, sono rimasto anche scioccato al punto che nella sigla di Esteri c'è la sua voce, perché pensavamo che fosse la cosa più giusta per onorarla. Ed è su questo diario di paura, finita questa storia il 20 di ottobre 2023, e lei è stata, diciamo, un po' il simbolo, perché tra i 10 poeti due sono stati uccisi, lei e un altro che si chiama Refat Alarir. Sentiamo questa sua angoscia che traspare da questi suoi pensieri.
La notte di Gaza è buia, tranne che per il bagliore dei razzi, silenziosa, tranne che per il rumore dei bombardamenti, spaventosa, tranne che per la serenità della preghiera, nera, tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.
Ecco, Ira, questo libro, l'idea nasce dalla lettura dei versi di questo poeta Refat Alarir, Se dovessi morire. E lui ha insegnato letteratura inglese presso l'Università di Gaza e ha scritto questa poesia per la figlia Shima. Nel mese di dicembre fu ucciso da un raid mirato dell'esercito israeliano insieme a due fratelli, una sorella e tre nipoti. Un mese dopo anche la figlia Shima, che doveva prendere in custodia le sue raccomandazioni: se dovessi morire tu devi vivere per raccontare la mia storia. Anche lei col marito e una bambina di 2 mesi sono stati uccisi. Questo è il dramma dei Gazawi, che poi raccontata attraverso la poesia diventa ancora più drammatica.
Allora, grazie Shauki, fra un attimo sentiamo il brano che hai selezionato per noi oggi. Volevo girarti però due messaggi, uno dal nostro Max Cignarelli, che ci scrive sempre, perché so che ti farà piacere. C'è una mostra dedicata a Georges Simenon, 8 viaggi da romanziere, alla Galleria Modernissimo di Bologna, e so quanto sei affezionato a Georges Simenon, quindi grazie Max,
grazie.
Ecco, di avercela ricordata. E ringrazio però anche un altro ascoltatore, prima appunto di sentire il brano che ci farà da sigla come sempre il martedì, che giustamente sottolinea che Take 5, che abbiamo ascoltato, perché insomma è un brano che si può ascoltare sempre, a proposito di Dave Brubeck, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione, è stato scritto da Paul Desmond, che era il sassofonista del gruppo di Brubeck. Giusto ricordare i grandi autori, soprattutto quando non vengono quasi mai nominati. I nostri ascoltatori, grazie Marcel, sono sempre un passo avanti, a noi lo
una
dico.
Una miniera di conoscenze.
Informazioni.
E generosità soprattutto. Concludo che per ogni copia venduta di questo Il loro grido e la mia voce, 5 euro saranno donati a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria a Gaza. Così come il brano che sentiamo di PNL, ogni brano comprato, i soldi vengono destinati a dei progetti delle ONG che lavorano a Gaza.
Un jour de paix a Gaza è il titolo.
Un gruppo di trap francese. Non è vero che la trap parlano soltanto di macchine
e di borselli. Allora, grazie a Shauki Senussi. Extra Cult ritorna martedì prossimo. Noi ascoltiamo il brano che ci fa da sigla e vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook. Fra poco le notizie. Un saluto da Ira Rubini, a domani.
C'est le feu, je tire un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
l'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égarés. Mon plus d'âme, sentiment, futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza. Je retiens mes larmes, mais rien à faire. Moi, je suis qu'un homme qui fout en flamme.